Un saluto a tutti da Massimo e da Cla di Elisir Podcast. Prima di tutto, bentornati. Cla, cos'è Elisir Podcast?
Ah, intanto buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Oggi parliamo di una bella saga di gaming ed ovviamente lo faremo con un grandissimo ospite.
Che è Front201, che bello averti con noi.
Buonasera ragazzi, è un onore per me, grazie
nostro.
Mille di avermi invitato, come sempre sono super, super, super contento e super onorato di essere vostro ospite, davvero, mi fa molto molto piacere.
Dovete sapere, se non lo conoscete, che Frodmod è uno streamer della piattaforma Twitch che porta videogiochi, specialmente retro gaming di qualità, comprese saghe portate bene come Fable, Gears of War e Fallout, di cui è il più grande, penso sia almeno in top 10 dei maggiori conoscitori italiani, lo è di sicuro. Adesso non vogliamo dire più chi meno, ma è una leggenda comunque di Fallout, e ne sa pure, ne sa
Grazie,
tante.
grazie mille.
E Gears of War l'ha portata anche per divulgare questa bellissima, visto che noi facciamo divulgazione culturale e la cultura, i videogiochi fanno parte della cultura. Ciao Fronnon,
Assolutamente.
leggendona Fronnon, ci dice il buon tizio che salutiamo. E Melissa Fotografia, mitica anche lei, come moderatrice. Ciao anche a te, Melissa.
Ah, io guarda, non ci ho mai giocato, quindi già per me sarà una novità, però io l'ho visto portato da te e mi sembrava un gioco molto frenetico. Io poi non so se è l'impressione che ho avuto io, molto frenetico, che non ha punti noiosi, almeno così a vederlo da te. Non so.
Ah no, no, assolutamente. Si tratta comunque di un titolo che comunque fa dell'action, cioè soprattutto un titolo anche, non dico coraggioso, perché in realtà è comunque un action che non ha una delle componenti che in quegli anni poi hanno preso piede in maniera preponderante, che è quella della crescita del personaggio, no? È un action puro, perché poi avrete notato, perché penso come me, ma molti avranno notato, che ormai in qualsiasi gioco c'è l'albero delle abilità, quindi questa con la ibridazione, no? Cioè, RPG, anche se poi RPG sappiamo benissimo che cioè, un RPG è tutta un'altra cosa rispetto a un semplice albero delle abilità. Però
Ovvio, ovvio.
si parla proprio semplicemente di un action duro e puro, dove si spara, dove c'è comunque una trama. In realtà il primo come trama è abbastanza asciutto, poi le vicissitudini dei personaggi sono cominciate a diventare più chiare dal 2 in poi.
Sì.
Sì,
Posso
poi in
dire una cosa?
realtà nell'ultimo capitolo, nel 5, è stato tentato un mezzo approccio open world, insomma una cosa che però secondo me boh, un pochettino zoppicante in effetti, però ci arriveremo, ecco.
Posso dire una cosa che mi ha colpito molto di Gears of War? È stato il gioco che ha influenzato il sistema di copertura di tanti altri giochi, fra cui Resident Evil 5, 6 in poi, ha influenzato gli Uncharted, perché ha fatto un sistema di coperture perfetto, cioè tu vai dietro una barriera e ti appoggi e sei sotto copertura. Sta cosa l'ho vista ovunque, è tutta viene da Gears of War, anche The Last of Us, ma è Gears of War il padre di questo sistema di copertura. Mi confermi o mi smentisci questa mia
Allora,
osservazione?
ti dico che con certezza il primo gioco dal quale viene questa. Cioè, in realtà Gears of War è debitore nei confronti di almeno due titoli. Magari non tutti sanno, diciamo, questa cosa, ma uno dei primi giochi, se non il primo in assoluto, però non vorrei dire una cavolata, perché credo che non credo che prima di questo gioco ne fossero usciti altri con questa meccanica, è Kill Switch. Io non so se qualcuno di voi si ricorda.
Sì, non l'ho giocato, ma cavolo, sì, famosetto che Switch, cioè, nel senso,
Mi metto
era.
anche il col profilo secondario, eccomi qui.
Grazie, Frormo 102, che sempre lui, mi raccomando,
Sono
seguite
sempre
anche
io.
su Twitter. Nota ai
Ok.
vini.
Allora, il primo gioco. Allora, io non sono sicuro al 100% perché, ripeto, non ho sufficienti informazioni per dire questa cosa, siccome sono uno che è abbastanza fissato sulle fonti, non voglio dire cose che poi sono non vere, però sicuramente uno dei primissimi giochi, e prima di Gears of War, perché è uscito nel 2003 addirittura, è stato Kill Switch. Ed è praticamente un action, uno sparatutto in terza persona, e aveva questa meccanica delle coperture, che è stata una delle primissime, se non la prima, però ripeto ancora una volta, non so darti informazioni certe al 100%, che aveva questa meccanica. E poi il secondo gioco, che da cui Gears of War, diciamo, prende sicuramente ispirazione, perché lo stesso creatore, lo stesso Cliff Bleszinski, creatore del gioco e appunto membro della Epic, membro leggendario della Epic Games, disse di essersi ispirato a Resident Evil 4 per la telecamera. Perché, non so se vi ricordate, ma prima di Resident Evil 4 questa telecamera sopra la spalla non esisteva.
No, infatti, è vera sta cosa. Resident Evil 4,
primo gioco in assoluto, e di questo lo posso dire con assoluta certezza, senza paura di sbagliarmi, è stato Resident Evil 4. Per quanto poi Resident Evil 4, lo so che non è una live su Resident Evil 4, ma facciamo questa breve parentesi,
lo amo lo stesso.
Denigrato dai fan storici della saga, è stato fonte di ispirazione per molti giochi, tra cui Gears of War. Cliff Bleszinski disse proprio che mentre sviluppava comunque l'idea per quello che sarebbe diventato Gears of War, rimase folgorato dalla telecamera sopra la spalla di Leon e decise che comunque anche il suo gioco avrebbe avuto questa caratteristica.
Sì, che era gestita benissimo. Intanto salutiamo
assolutamente
la tua buona metà 7 March 83, Vale.
Ciao Paoletta.
Paoletta.
Io però volevo chiedere, cioè, quali punti di forza ha questo gioco? Cioè, se io volessi, diciamo, o chi ci ascolterà volesse, diciamo, ad approcciarsi al gioco, quali sono i punti di forza del gioco?
Allora, sicuramente l'accessibilità, l'immediata accessibilità e l'immediata giocabilità. Io credo che il fulcro e comunque la parte migliore di Gears of War sia il gameplay. Perché, ripeto, in un'epoca in cui sicuramente c'è l'albero delle abilità, un sacco di magari di videogiochi che ti portano anche magari a perderti, no? E ne so, magari il semi open world che ti fa parlare con 18 personaggi e l'action RPG che ha l'albero delle abilità e che non sai che cosa fare bene. Cioè, Gears of War, tu prendi un fucile in mano, cominci a sparare e vai avanti. E c'è questo ritmo frenetico che non si abbassa mai. È vero che ci sono dialoghi, che ci sono momenti, diciamo, di relativa calma, ma il punto di forza è proprio questo, il fatto che tu prendi il pad in mano e inizi a giocare. Senza tanti fronzoli. Questa action, questa azione frenetica e questa anche, diciamo, non dico violenza, però brutalità, diciamo, perché Gears of War è un gioco molto brutale, secondo me è quella che poi ha catturato, anche perché poi devo dire che quando uscì Gears of War, per quanto, ripeto, questa frase può sembrare banale, scontata, non esisteva niente come Gears of War. È stato veramente qualcosa che ha spaccato, è stato dirompente sul mercato, perché un action come Gears of War, ragazzi, non esisteva, anche perché noi venivamo dall'epoca PS2, che comunque sapete che dall'epoca PS2 alla 360 c'è stato un salto pazzesco, anche di grafica. In quel momento comunque la concorrente di 360 era PS3 e PS3 non era certo un concorrente, come posso dire,
era debole, mancavano i
era un concorrente debole, vi ricordate delle grosse difficoltà di Sony all'inizio con PS3?
Sì,
360 aveva una potenza, basta ricordarsi quando si entrava nei GameStop. Nei GameStop tutti gli scaffali degli usati erano monopolizzati dai giochi 360. I giochi PS3 quasi non esistevano. Non se la filava nessuno.
Ero delusissimo, la Play 3 non la volevo prendere. Poi è arrivato Metal Gear Solid 4 e da lì è iniziato il... Oh mio Dio, sta PlayStation 3 sta facendo delle cose buone, poi la fa.
Sì, però poi soprattutto Gears of War era in terza persona. Per esempio, per chi come me non amava la saga, ripeto, riconosco il valore della saga, ma non sono mai stato un fan di Halo, nonostante sono un fan Microsoft Xbox della prima ora, ma non sono... È incredibile, no? Io posso definirmi davvero quasi un boxaro, per cui ho avuto l'Xbox dalla prima quasi dall'inizio. Oltre che ho avuto sempre le console Sony, ma non sono mai stato amante della saga di Halo. Ma Gears of War è stato subito. Perché...
Magari anche la visuale, magari anche il fatto che Halo è un FPS.
Sì, diciamo che comunque Gears of War aveva quel qualcosa, quella frenesia che ti... Mentre Halo non è che voglio dire che era il solito FPS, anche se sì, in realtà. Perché poi vi ricordate che all'epoca gli FPS erano super inflazionati. Sì. Poi diciamo che venendo da Half-Life e da Half-Life 2, che secondo me sono 10 spanne sopra Halo, Halo mi sembrava, diciamo, il fratello minore, il cugino un po' addormentato di Half-Life. Quindi Gears of War secondo me ha conquistato il pubblico per questo. Poi una modalità multiplayer bellissima che io ho amato tantissimo. Io ho giocato veramente, penso, migliaia di ore alla modalità multiplayer di Gears of War.
E io ci giocavo, ma ero scarso, ero quello che finiva sotto la motosega, praticamente. Cioè, se tu affettavi qualcuno, probabilmente avrei affettato me.
Poi ecco un'altra, per esempio anche quest'arma, no? Questo fucile con la motosega, ripeto, non innovazioni particolari, perché se tu guardi, Gears non ha innovato in maniera particolare ed è anche copiato qualcosa come la visuale sopra la spalla. Forse l'unica cosa, diciamo, che è stata un po' che profumava di nuovo era questa telecamera che traballava mentre tu correvi.
Sì.
Che è stata una cosa gioia, ti faceva sentire molto dentro l'azione mentre giocavi.
Per la gioia di un mio amico che ha problemi quando ci sono le cose ballerine, gli viene l'epilessia, quindi insomma, poveraccio, ogni volta soffre questa cosa.
Se soffri di chinetosi, però insomma, questo è il secondo me il segreto del successo della saga.
Cioè, è un punto forte, ma è un punto anche debole, perché chi come soffre questa roba non potrà giocare allora.
Ma è la stessa cosa, diciamo, col VR, ad esempio, che soffre comunque di malattia di movimento, la chinetosi. Io non ho mai provato il VR, non so sinceramente se mi darebbe
fastidio. Io sì, e non ce la faccio reggerlo, ma...
Vedi già.
Però tanti dicono che il VR sia il futuro, ecco, diciamo. Staremo a vedere.
Staremo a vedere, bravo.
Non sono così convinto, ma staremo a vedere.
Noi siamo ancora vecchia scuola, per cui con il VR devono...
Io voglio ancora tenere il pad in mano, diciamo.
Sì, il pad in mano, esatto.
Ma è un gioco, diciamo, per tutti, oppure...
Se sono maggiorenni.
No, nel senso, se è difficile come gioco oppure
No. La difficoltà è scalabile, si può giocare anche a molto facile, quindi però posso garantire che anche a normale morire non è assolutamente così facile, ecco. Poi ripeto, se uno vuole ci sono anche le modalità folle, si chiama proprio modalità folle, che è ancora più difficile del difficile. Ma sono modalità artefatte, lo sapete, semplicemente i nemici sono più resistenti e voi avete meno energia.
Il boss finale, due ore in coop per battere il boss finale a folle, 2 ore.
È una cosa assurda.
La coop era bella, la coop. Mamma mia, quanto è bello giocare con un amico la campagna.
E soprattutto è un gioco che ha come punto di forza la coop, ha una coop che funziona benissimo. Buonasera, Gaz. Buonasera,
grande Gaz Mison, conosci anche tu, è un mito Gaz Mison, veramente. Un grande intenditore, cioè, sì, vero, c'era anche su Forum un certo
La coop, che nei primi 2 capitoli è riservata a un massimo di 2 giocatori e nel 3 raggiunge il massimo del suo splendore, perché nel 3 si può giocare in 4 ed è super divertente, davvero. Sia coop offline che online. Quindi potete giocare in split screen con un amico, oppure potete giocare anche con altri amici che hanno la 360, l'Xbox One, la Series X, che anche questa portabilità tra generazioni, no?
Sì. C'era una cosa che mi aveva colpito, che tu non sarà mai un gioco che avrai problemi di buio, perché se vai nel buio tu fai una brutta fine, perché nel buio ti divorano. Invece tu punti molto sul fatto di usare la luce. Ad esempio, il martello dell'alba è bellissimo, perché se tu sei in uno spazio luminoso puoi usarlo per prendere la forza della luce e spaccare tutto.
Sì, poi sono state aggiunte un sacco di armi, che poi il martello dell'alba è un'arma che ha un'importanza fortissima nell'economia della trama, perché appunto quando adesso non so se volete parlare anche un po' della trama,
anche perché quando io non lo conosco,
diciamo, quando l'umanità si è ritirata verso, diciamo, le alture per sfuggire all'assalto delle locuste, ha utilizzato appunto questi satelliti che hanno fatto terra bruciata intorno alle zone sicure, distruggendo però condannando anche al sacrificio tanti esseri umani.
Allora, la mia arma preferita, quando giocavo come locusta, era l'arco torque. La torque è un arco che ti lancia una cosa e ciao, tu sei già morto. Ormai uomo.
Bellissimo.
Bellissimo. Te invece, Front?
Ma guarda, sinceramente credo che, rispondo banalmente, che ho sempre amato il fucile a pompa classico. Perché avendo giocato tanto in multiplayer... Ti posso dire che imparare a giocare col fucile a pompa, cioè sgusciare tra i nemici e farli esplodere, diciamo,
one shot,
i loro corpi col fucile a pompa, perché poi ripeto, come per rispondere a, per ancora una volta rispondere ancora più in profondità a Clay, Gears of War è un gioco per tutti, assolutamente sì, ma saperlo padronare in maniera padroneggiare in maniera
ottima.
È arduo, perché comunque poi bisogna imparare bene i movimenti dei personaggi, capire quando nell'online magari cercare comunque quel mezzo secondo di lag e capire che magari se spari leggermente decentrato addosso al nemico il colpo andrà in ritardo, però in realtà andrà in orario perché c'è quel mezzo secondo di lag, quindi diciamo si diventa bravi, diciamo.
Avevamo la 7 mega all'epoca della 360.
Me lo ricordo. Io ho giocato anche con la 4 mega. Io ho giocato con la 4 mega.
Vabbè, la mia 7 mega erano 4 mega, ovviamente. Quindi sì, ne so qualcosa. Cioè, come gioco era anche abbastanza pesante, perché sono due team da 4 persone l'uno, e soprattutto diventava un bel gioco di squadra, come tutti i multiplayer, che devi coordinare.
Poi tante modalità, le classiche modalità, no? Le classiche modalità della collina, esecuzione, e la classica bandiera, che poi in realtà c'era la modalità guardiano, dove tu non c'era la bandiera, ma tu dovevi proteggere il guardiano, sì, che era designato dalla CPU. Se te lo uccidevano, allora morivano anche, sì, gli altri, se no... Però era bello per quello. Poi ho conosciuto, per esempio, un sacco di gente, ho conosciuto delle amicizie, persone che ho conosciuto anche dal vivo, che ho conosciuto grazie al multiplayer di Gears of War 2, tu pensi. Persone con cui sono ancora amico oggi, tra l'altro. Quindi...
Ma anch'io, in realtà, siamo andati in piscina con uno che avevamo conosciuto su Gears of War 2, è venuto da noi a Vercelli, siamo andati in piscina tutti insieme, abbiamo parlato di Halo 3, conosciuti su Gears of War 2, comunque sì. E quindi sì, è vera sta cosa, si faceva anche belle amicizie, ma sai, ma incontriamoci, cavolo, abbiamo ammazzato Lucuster insieme.
Sì, poi si giocava con giocatori di tutto il mondo, quindi ci si divertiva a insultarci in tutte le lingue, chiaramente.
Ah, ma su 360 ti arrivavano i messaggi privati con gli insulti.
Sì, mi ricordo.
Vabbè, ora è uguale anche su PS4,
no? Ma chi te li manda? Come no? È raro, te li mandano dentro il gioco, ma qua ti arrivano proprio
in quello privato. Lì che è su Rocket, che ce l'ha scritto in privato.
Quello che ci ha detto, lo racconto perché comunque si parla di multiplayer. Appunto. Uno che ha detto, venite in party. Io sono andato in party,
io no.
Io sono andato in party, invece di insultarmi si è messo a parlare di calcio con un tedesco.
Sì, ma sto qua era tipo tedesco, no? Per quello non
era simpatico, un simpaticone, abbiamo fatto amicizia, figurati, dovevamo scannarci a voce, invece abbiamo fatto amicizia.
Ma sì, su Rocket mi è successo anche a me che mi hanno scritto delle cose, vabbè. L'online ormai, però una volta sai, era una cosa, ripeto, venivamo da una generazione, quella PS2, dove comunque eravamo abituati a giocare in singolo nelle nostre stanzette. E l'apertura del mondo online, perché poi Gears e Halo sono stati un po' i giochi su console che hanno creato delle comunità grandissime. Poi è arrivato Call of Duty, Battlefield, insomma. Poi vabbè, oggi c'è Fortnite, che ogni volta che penso a Epic Games, poi in realtà non è che disprezzo Fortnite, ci mancherebbe altro, È un gioco fatto anche bene, se ci pensi, perché poi
ma
è fatto
da Epic. Si è messo un casino di creatività in questa cosa, anche per solo il fatto che aggiunge i concerti giocabili interattivi. Comunque non è proprio quella roba che noi giocatori continuiamo a dire sì,
è un gioco mediocre, secondo me è un gioco mediocre, abbiamo giocato molto peggio.
Assolutamente, certo, ripeto,
64.
Epic, poi non è che voglio dire Epic, non è che voglio dire diventata famosa con Gears. Epic già era famosa per aver creato l'Unreal Engine, che comunque è responsabile comunque di una grafica. Perché ripeto, se oggi voi giocate a Gears of War 2 e 3 su Xbox Series X, che io ho portato live, e con le ottimizzazioni che comunque ci sono su Xbox Series X, perché Series X c'ha questa ottimizzazione software, diciamo, che migliora, diciamo, la qualità dei giochi vecchi. Cioè, sono due giochi che ancora oggi hanno una grafica spaventosa. Se pensi che sono stati fatti più di 10 anni fa.
Ma impressionante.
Perché l'Unreal Engine è stato utilizzato, in maniera... Poi l'Unreal Engine è comunque uno di quei motori che, quando viene usato bene, vengono fuori delle grafiche spettacolari. Basta vedere la saga di Batman Arkham. Sono fatti con l'Unreal Engine e sono fatti strabene. Quindi in Epic non è che sono proprio dei cretini, ecco.
Per niente. Allora,
quelli di Fortnite, noi, ripeto ancora, abbiamo giocato molto peggio, noi della nostra generazione.
E Fortnite deve essere un gioco scalabile, quindi è normale che la grafica è più cartonesca. Fortnite deve girare anche sui cellulari ed è normale che debba essere scalabile.
Io ho giocato della roba su Nintendo 64, PlayStation.
Noi no.
Mortal Kombat Mythology, Sub-Zero Mythology.
Cavolo, con lì c'è l'originale.
Superman per Nintendo 64. Superman 64,
mamma mia. Che poi perché deve volare nei cerchi, vabbè.
Avessimo avuto un Fortnite all'epoca, avremmo fatto i salti mortali.
Sì.
Comunque, Jack, ti ho interrotto.
Non era interruzione, anzi, figurati. Dicevo che parliamo un po' di questa trama, chi sono i protagonisti e cosa devono fare in questa saga di Gears of War.
Allora, praticamente il gioco, il gioco perché, diciamo, inizia, perché esiste il mondo di Gears of War. Praticamente la lore, che poi non è certo complessa come quella di un Souls, ci mancherebbe altro, se no sai che palle. No, vabbè, si scherza. Viva la lore. Viva la lore, viva la
propria. Ma la lore è bella, guarda i Fallout, quanta lore ci regala.
Assolutamente. Diciamo che praticamente il gioco è ambientato su questo pianeta immaginario che si chiama Sera, e che in realtà non viene mai spiegato come siano approdati gli umani. Quindi in realtà non ci sono, al contrario di giochi come Mass Effect, no? Che magari la Terra è ancora abitata e l'uomo ha cominciato a colonizzare altri pianeti. No, ci sono gli uomini su Sera, su questa esiste l'umanità da un bel pezzo, non si sa come ci sia arrivata, non ce ne frega niente perché alla fine il gioco non lo dice, quindi non ci sono nemmeno riferimenti, è un pianeta che già però ci viene detto che era già stato piagato dalle guerre. Anche qui, diciamo, la classica narrazione che vuole che l'uomo, anche se arriva su un'altra terra, comunque si farà la guerra.
Sì.
Poi viene un periodo di pace fino a che non succede uno dei primi pre-eventi che poi scatenano gli eventi principali. La scoperta di questo fluido nelle viscere del pianeta che si chiama Emulsion. Praticamente si scopre che questo fluido di colore, diciamo, sembra quasi lava, no? Se dovessimo paragonarlo a qualcosa che esiste, praticamente può essere utilizzato come fonte energetica alternativa, perché comunque su Sera, fino alla scoperta dell'Emulsion, venivano utilizzati comunque idrocarburi ed energia nucleare. Quindi, al seguito della scoperta di questo Emulsion, c'è un crollo dell'economia, quindi anche qui si vedono, diciamo, le critiche, no? Alla nostra società, alla questione energetica, perché comunque l'alta disponibilità di Emulsion cambia le regole del mercato energetico, e di lì scoppiano altre guerre, che praticamente vengono chiamate Pendulum Wars, le guerre Pendulum, e vengono citate anche nei libri. Sono stati scritti 5 libri, tra l'altro.
Ben cinque
libri. Tra l'altro, questi libri sono stati scritti da Karen Travis, che ha scritto anche le trame del 3, del 4 e del 5. Quindi è stato... Sono 4 libri, scusatemi. Sono Asphalt Fields, I Resti di Jacinto, Anvil Gate e Fine della Coalizione. Io purtroppo i libri non li ho letti. Quando li potevo comprare, tempo fa non li ho comprati, me ne pento anche, mi piacerebbe anche recuperarli. E quindi praticamente a causa di questo crollo, di questo shock del mercato energetico, scoppiano delle guerre, perché gli stravolgimenti economici, diciamo, fanno nascere, diciamo, delle guerre tra umani. Arriva però il punto in cui inizia il gioco, che viene chiamato giorno dell'emersione. Praticamente in un pianeta che è già, in un mondo che è già piagato, diciamo, da guerre e fiaccato da guerre tra gli umani, a un certo punto dal terreno emergono queste locuste, questi nemici che vengono chiamati ovviamente volgarmente dai personaggi del gioco, vengono chiamati vermi, perché appunto vengono sottoterra, vengono dal sottosuolo e cominciano, diciamo, a uccidere indiscriminatamente. Quindi diciamo che in realtà le guerre tra gli umani finiscono perché poi esce questo nemico comune che comincia a aggredire tutti, e quindi piano piano il pianeta comunque viene massacrato sia dall'invasione di queste locuste che uccidono indiscriminatamente tutti, e soprattutto anche dal fatto che quei pochi umani superstiti cercano di ritirarsi, di arroccarsi in delle roccaforti tipo Jacinto, che è una delle ultime roccaforti umane, che diciamo sorge su una montagna di granito spessissima, e quindi da lì le locuste diciamo non possono passare, e fa terra bruciata utilizzando appunto questo famoso martello dell'alba per bruciare tutto quello che si lascia dietro, e quindi facendo così uccidendo, anche condannando alla morte, condannando all'oblio milioni di persone che non ce la possono fare, che poi infatti nel gioco vengono chiamati arenati, la strategia diciamo della terra bruciata. Sì. E noi semplicemente siamo questo, il personaggio principale del gioco, che è Marcus Fenix, è un personaggio che all'inizio del gioco si trova in galera per aver, diciamo, per quella questione della legge marziale, perché aveva, diciamo, contravvenuto a degli ordini, ma siccome c'è bisogno di tutti, viene liberato anche lui, e piano piano insieme alla sua squadra comincia a cercare di resistere contro questa invasione di locuste. E quindi diciamo la trama del gioco in realtà è molto banale, è semplicemente la storia di un gruppo di soldati che cerca di sopravvivere e di respingere insieme all'esercito l'assalto delle locuste, fino a poi all'epilogo. Io penso che si possano fare spoiler, non credo che sia un problema.
Sì, penso almeno solo uno, dai, almeno
più. No, prima. Ma vai tranquillo.
Cioè, diciamo che comunque è un gioco uscito più di 10 anni fa, ecco, quindi si arriva, diciamo, a scoprire in realtà che le locuste perché uscivano dal terreno, adesso la farò molto breve, in realtà poi vengono passate un sacco di vicissitudini, muoiono comunque delle persone, muoiono anche dei personaggi principali, con delle scene molto forti.
Che se quindi sono vere queste cose.
Però praticamente si scopre che l'Emulsion, che è il male, diciamo, che è un bene, ma è anche un male, anche qui ci vedo comunque una critica, no? Diciamo, alla questione energetica, alla questione del cambiamento climatico, cioè c'è comunque un background di critica sociale. L'Emulsion praticamente aveva questo effetto collaterale di far impazzire le persone.
Ho capito, quindi in pratica è stato quello poi a causare.
Sì, praticamente perché le locuste emergono dal terreno? Perché stavano morendo a causa della contaminazione che l'Emulsion generava in loro, che poi in realtà questo Emulsion ha cominciato anche a danneggiare gli esseri umani. Cioè si vede poi nei capitoli avanzati che in realtà alcuni esseri umani si sono ammalati a causa dell'Emulsion. E quindi si viene a scoprire che all'interno del sottosuolo si stava creando una sorta di locusta evoluta, i famosi splendenti, infetti dall'Emulsion. E quindi il fatto che le locuste emergevano dal terreno è perché non potevano più stare sottoterra. Loro erano sempre state lì, non avevano mai dato fastidio a nessuno, ma nel momento in cui praticamente c'è questo Emulsion che le contagia, loro sono emersi semplicemente per cercare di prendersi, di sopravvivere. Siccome sulla Terra c'erano gli esseri umani, hanno detto vabbè, adesso li sterminiamo così vivremo noi sulla Terra al posto loro, diciamo. Il senso è tutto questo, ecco.
Beh, diciamo, è comunque una bella trama articolata bene, anche perché poi
sì, in realtà poi ci dovremmo stare 2 ore o 3 ore a parlare di tutte le implicazioni dei rapporti tra i personaggi, perché poi si crea, no, anche questo cameratismo tra i personaggi, sì. Cioè questo, il gioco comunque è infarcito di battute, citazioni, sì, botte e risposta, cioè i dialoghi, non solo il ritmo del gameplay, ma anche il ritmo dei dialoghi. I dialoghi non sono mai prolissi, cioè sono sempre questi dialoghi molto, come posso dire, come una sorta di, fosse un film d'azione degli anni 80-90.
Ma volevo dirtelo, mi ricordava tantissimo l'atmosfera di quei film d'azione anni 80 con Schwarzenegger e Stallone.
Cinema muscolare.
Assolutamente. Battute, cioè non è che diciamo Gears of War innova qualcosa, prende a prestito da una cinematografia, da un tipo di narrazione, cioè è un misto di tante cose, però sicuramente alla fine il risultato è eccellente.
Ma io quello degli insetti, siccome poi le locuste sono insetti, io ho visto anche un riferimento, a quanto mi dite, a Starfish Truppen, quel film che davano, non so chi se lo ricordi, questi qua che andavano su un pianeta e dovevano combattere questi insetti giganti. Non so se...
Sì, assolutamente.
Però non so se è un riferimento, è un riferimento voluto, è una cosa che è invece casuale, però...
Non te lo so dire.
sai, sicuramente quando tu crei un media da zero, quando tu crei un media da zero è normale che vieni influenzato da quella che è tutta poi la tua, il tuo background culturale, ecco. Quindi sì, penso che comunque sicuramente narrativa, cinema, serie TV e anche a come altri videogiochi abbiamo visto che, ripeto, Bledsinski lo disse chiaramente che fu ispirato da Resident Evil 4 e spesso gli sviluppatori comunque hanno citato anche produzioni cinematografiche come fonte di ispirazione per i loro titoli, e credo che comunque Gears of War sia stato anche questo, ecco.
No, ma infatti ci sono per forza dei riferimenti, ma io penso che tutti i giochi abbiano alcuni riferimenti, cioè a me pare abbastanza ovvio. Poi più avanti si andrà e meno innovazione c'è nei giochi. Non so.
Vabbè, certamente non è che si può, cioè diciamo che è stato che comunque per quanto riguarda quello che dici te è assolutamente vero, perché bene o male tutto è già stato, non dico che tutto è già stato, però il solito open world, il solito action, il solito nemico, può essere l'alieno, può essere l'invasore, per quanto, ripeto, Gears of War ha cercato anche di essere un pochettino originale, no? Comunque un pianeta alieno, abitato dagli esseri umani, per carità, ripeto, ancora una volta, mi viene in mente Tremors, con vabbè, questi nemici che emergono dal terreno, ecco, nel senso, quindi sì, niente di veramente innovativo, però, bene o male, i giri sono quelli, ecco. Poi la saga comunque ha preso una direzione diversa, nel senso, in realtà poi è entrata in una fase di stanca, perché secondo me siamo arrivati al quinto capitolo, e nel quarto, quinto capitolo diciamo che i personaggi sono cambiati e vestiamo i panni del figlio del personaggio principale.
Sì, infatti salta un po' nel tempo.
Sì, assolutamente. Ma nell'ambito, diciamo che la trilogia originale è imbattibile. Sempre fermo restando che Gears of War 4 e 5 non sono due brutti giochi, assolutamente. Io sono due giochi che consiglio assolutamente di giocare. Se avete un Xbox col Game Pass lo dovete fare, non dico obbligatoriamente, però ce l'avete lì.
Più o meno quante ore sono di gioco? Cioè tra varie modalità più o meno, quante ore ci puoi giocare?
Allora, guarda, per quanto riguarda il single player, ti posso dire il primo forse più di 8 ore non ci metti. Il secondo e il terzo sono un po' più lunghi, puoi arrivare sulle 10 ore. Però per dirti, il primo, quando poi conosci la strada, io in un pomeriggio lo finì in 4 ore.
Lo so.
Quindi veramente super veloce. Sì, poi se c'è il 4 e il 5, sì, sono un po' più lunghetti. Il 5 ha aggiunto, come dicevo, una piccola componente open world. Diciamo, più che open world, ti muovi in delle macro aree alla Borderlands. Se vogliamo fare un esempio super calzante, è una specie di Borderlands. Quindi hai la trama principale, ma in realtà ti puoi muovere anche con un mezzo di trasporto che ti può portare, diciamo, in varie zone a trovare dei collezionabili. Hai questo robottino che fa un po' da tutto fare, quindi hai bisogno dei potenziamenti per il robottino. Diciamo che comunque sì, hanno cercato un po' di innovare perché la serie era un po' stanca, diciamo, però secondo me. E lì ci vorranno, penso, sul 4 richiederà sulle 12 ore, il 5 più o meno sulle 15 ore, ma mi sono tenuto generoso. Poi ci sono tutte le varie modalità, perché le modalità di multiplayer rendono il gioco potenzialmente infinito. Poi ci sono c'è la modalità che è molto apprezzata, la modalità Orda, che però non è altro che una survival. È una survival mod. Con altri amici la puoi fare anche da sola, ma ovviamente il divertimento è massimizzato con gli amici. Devi resistere a 50 ondate di locuste che arrivano e tu devi cercare comunque di sopravvivere il più possibile. Poi con il tempo la modalità Orda si è anche evoluta perché tu puoi costruire delle fortificazioni, delle torrette, cioè tutta una serie di gadget che rendono, diciamo, la battaglia molto più divertente. Poi c'è una piccola parentesi nel 3, e però questa purtroppo non è mai stata più replicata in futuro, nei capitoli successivi, la modalità Belva, che non è altro che una modalità Orda nei panni delle locuste.
No!
Quindi tu sei una locusta e devi uccidere gli umani. E devi uccidere
gli umani.
Era molto, molto divertente. Peccato che è stata abbandonata. Peccato. E questo è presente solo in Gears of War 3.
è una saga questa che comunque ha ancora molti fan, perché anche noi sì, stasera quando abbiamo presentato l'episodio ci hanno scritto sotto dicendo che ah, ma io ci ho giocato, ah, ma mi piace tuttora, io li sto, quindi è una saga che ha ancora molti seguaci, diciamo.
Perché
ma non assolutamente, più? Assolutamente, ma soprattutto perché comunque, ripeto, per quanto riguarda Microsoft, è una di quelle saghe, diciamo, leggendarie della console, perché se andiamo a vedere, credo che un po' il problema storico di Microsoft sia non avere grandissime esclusive rispetto a Sony, no? Perché, ripeto, non hai un The Last of Us, un God of War, un Crash Bandicoot. Non è stato facile per Microsoft comunque crearsi delle esclusive. Se tu guardi le esclusive di Microsoft sono Gears of War, Halo, Forza Motorsport, Fable, che ormai lo aspettiamo come il messia, non si sa dove sia finito.
E poi i giochi Bethesda che diventeranno, penso, i
prossimi
giochi
Bethesda. Però ripeto, Microsoft è, diciamo, essendo un po' una delle ultime arrivate al ballo delle console, cioè, noi sappiamo che ci vogliono anni a creare comunque un'icona, no? Guarda Mario per Nintendo, Crash per Sony.
Anni e anni. Ragazzi, grazie mille, devo andare. Complimenti, From,
grazie mille per le spiegazioni,
follow messo. Grazie, grazie Paola, grazie per la serata.
Ciao Paola, grazie mille.
Vabbè. Ma poi volevo dire che infatti, secondo me Marcus Fenix è un'icona, ovviamente chiaramente l'icona Xbox, sì, sempre
assolutamente, Chief,
ma lui lo vedo come una grande icona pure lui. Protagonista eccellente, grezzo, è sicuramente più carismatico del Master Chief, questo vabbè, mi pare palese come cosa Master Chief.
Assolutamente, però quindi, ripeto, Halo è più... però anche qui, vedi, questo suffraga, non perché voglia fare la figura del guru, ci mancherebbe, però è una conseguenza temporale. Halo è una saga più vecchia e soprattutto all'epoca, diciamo, in cui è uscito Halo, non c'era niente come Halo. Se vi ricordate, confronto PS2 Xbox, l'Xbox aveva comunque un hardware molto potente e chi lo sapeva sfruttare aveva tirato fuori veramente qualcosa di incredibile. Poi Bungie si è visto, insomma, che è un'azienda che sa lavorare molto bene, sì. E quindi Halo è diventato, perché oggi Halo è un'icona più forte di Gears, perché è uscito prima, perché sì, è proprio nato con la console. E quindi a livello temporale non si scappa, ragazzi. Cioè, Halo è nato con Xbox e sicuramente oggi viene identificata l'Xbox con Halo, molto più di Gears of War.
Quindi è più una questione, è una questione solo temporale, in pratica, perché se fosse...
Sì, poi c'è anche da dire che gli sviluppatori, purtroppo, anche questo balletto degli sviluppatori, perché noi sappiamo, ad esempio, che, ripeto, abbiamo 4 grandi esclusive. Adesso non vorrei trasformarlo in un podcast su Microsoft, ma si finisce inevitabilmente.
Penso che comunque molti saranno anche fan Microsoft, di chi ci segue, curioso come cosa.
Noi abbiamo 4 grandi esclusive nella sfera Microsoft, che sono Fable, Gears of War, Halo e Forza Motorsport e Forza Horizon, diciamo, sono della stessa famiglia, ecco.
Sì.
Se noi andiamo a vedere, c'è una cosa che accomuna tutte e 4 le saghe storiche di Xbox, che gli sviluppatori nel tempo sono cambiati. Perché Fable è passato da Lionhead Studios a... In realtà i Fable che sono usciti sono sempre stati sviluppati da Lionhead. Il nuovo Fable, però, sarà sviluppato da Playground Games.
Non ci sarà Molino a gestirlo.
Che sono tra l'altro gli stessi sviluppatori di Forza Horizon. Forza Horizon ha cambiato, Forza ha cambiato sviluppatore nel tempo. Gears of War è cambiato, lo sviluppatore da Epic è diventato The Coalition, che è una sorta di team interno di Microsoft, e Halo soprattutto ha perso Bungie.
Tra l'altro adesso è stata Destiny, la saga di Destiny, che ci assomiglia tantissimo ai vecchi Halo, questa cosa è vera.
Assolutamente, se voi giocate a Destiny ci sono un sacco di... cioè si vede proprio tantissimo il lavoro di Bungie. E alcuni scorci sembra davvero Halo. Io non sono un amante di Destiny,
con la storia era bello, però adesso è uno sparatutto così.
Ci abbiamo giocato insieme a Destiny 2, un bel po' di partite ci siamo fatte.
Sì, ho giocato per un periodo, ma poi l'ho mollato, sinceramente.
Anch'io,
non mi aveva...
l'ho mollato.
E io ho fatto solo la storia di tutte e due, però poi adesso non esiste più quella storia lì, perché a quanto pare l'hanno, non so, cancellata.
Le espansioni da €60 è un po' una pugno nello
stomaco. Diciamo, ci hanno lucrato tanto, è diventato un game as a service, insomma, diciamo, non proprio diciamo la delle mosse eccellenti. Poi Bungie adesso è stata acquistata da Sony, quindi guarda che giro fanno gli sviluppatori, no? Non avresti mai detto che Bungie, che era comunque un caposaldo di Microsoft, che comunque ti permetteva di avere una saga come quella di Halo, che ogni volta che usciva la gente spendeva soldi, shut up and take my money. Mentre poi quando è passato a 343, che ha fatto un buon lavoro, ma non come Bungie, ma come la stessa cosa per Gears of War. E qui si ritorna al discorso di Gears of War, che Coalition ha fatto un buon lavoro, ma non eccellente come quello di Epic, perché comunque dietro Epic c'era comunque un genio come Bledsinski, che diciamo era responsabile dei primi tre Gears of War, e a lui dobbiamo sicuramente i meriti per la trilogia originale. Poi Microsoft purtroppo non ha saputo, e questo è un problema di Microsoft, anche adesso si stanno verificando dei rumors che vogliono che ci siano voci, che alcuni studi si siano proprio rivoltati contro Microsoft.
No.
Non capisco le... Sembra che ci sono stati degli abbandoni eccellenti, però la storia dice questo. Mentre tu in Sony hai comunque un Naughty Dog, hai Santa Monica, hai Polifoni, cioè tu te lo immagineresti un Last of Us non sviluppato da Naughty Dog, un Uncharted non sviluppato da Naughty Dog, un Gran Turismo non sviluppato da Polifoni? No.
Però abbiamo avuto i Crash non sviluppati da Naughty Dog, abbiamo avuto...
Infatti è visto il risultato. Si è visto il risultato.
Sì, è vero.
Non sono neanche canonici quelli là.
Se non sbaglio, è stata esclusiva temporale 360. Vedere Lara Croft come... cioè sul 360 e dire, oh mio Dio, ma veramente abbiamo Lara che passa dall'essere mascot Sony, perché ho visto tante volte quel mascot della Sony, Lara o Crash, ma soprattutto lei.
Perché ci sono comunque delle... ed è quello, ripeto, per restare diciamo sui binari del tema, Gears of War, per quanto io credo che ci siano ancora tanti fan, è una saga che, ripeto, se tu parti dal 4 e dal 5, perché il 4 è proprio un reboot, e io credo che tu possa giocare al 4 senza conoscere, sì, vabbè, cioè sì e no, però se tu non hai giocato la trilogia e parti dal 4, lo so che magari qualche fan della saga storica dirà che sto bestemmiando, ma se tu parti dal 4 puoi anche non aver giocato la trilogia parzialmente, perché è una storia nuova, che poi in realtà si ricollega, cioè ci sono degli elementi che ti portano a ricollegarti, perché sennò sarebbe assurdo, no? Come anche, faccio un esempio, non spoilerò nulla, ma se avete giocato a Resident Evil Village, sapete che a un certo punto comprenderete delle cose sulla lore della saga, che non vi aspettavate.
Sì. No,
ed è la stessa cosa che succede in Gears 4 e ancora di più in Gears 5. Però poi bisogna vedere dove andranno con il 6, perché poi ci sono un sacco di domande, un sacco di buchi di trama, ma perché quella persona ha fatto così? Ma allora perché, se sapevano questo, non... cioè... bisogna sospendere un po' l'incredulità, come si fa spesso in queste produzioni, perché sennò si va a finire in un buco di trama che non se ne finisce più.
Vabbè, un
po' notizie sul nuovo Gears non ce ne sono per il momento, ma un 6 ci sarà, perché come è finito il 5. Però poi non so dove andrà la saga, sinceramente. Sono molto dubbioso su dove possa andare la saga in futuro.
Beh, sicuramente, chiaramente, vabbè, nel senso, non voglio tornare su Resident Evil, ma è chiaro che Resident Evil con Village ha dato delle risposte che ha sconvolto tutto. Ci ha provato con 5, sì, sono risposte, ma oh mio Dio, non è che te lo sogni la notte le risposte che ha dato il 5, il 6 neanche più un futuro, cosa succede dopo, come succede qua. Ma il 7, che sembra totalmente sconnesso, dice vabbè, ok, sì, a parte...
E invece...
Che comunque... compare come figura, ma poi dopo l'8 veramente Village è sconvolgente.
Assolutamente. Ma è la dimostrazione, ripeto, perché poi è la dimostrazione che anche quando tu perdi un pezzo importante, quando tu perdi uno Shinji Mikami in Resident Evil, che è il creatore dei giochi originali, è anche lì, perché anche per esempio Resident Evil 3 non fu fatto completamente da Mikami, e già il 3... si vedeva che rispetto ai primi due non era lo stesso gioco. Cioè la saga di Resident Evil ha avuto, no, una sinusoide, un sali scendi. Però era sempre rimasta in mano a Capcom. Se l'avessero data, che ne so. Vabbè, non lo so, non mi viene uno sviluppatore in mente. Stavo per dire.
Konami.
Stavo per dire From Software, ma From Software Resident Evil sviluppato da From Software.
Addio, non finivo mai Resident Evil sviluppato da From Software.
Una lore gigantesca, e Sabaku, il nostro Sabaku che faceva le lore su Claire e Leon, vabbè. Comunque, ecco, diciamo che la perdita... Però, ripeto, Microsoft si è trovata un bivio con Gears of War e ha dovuto dire il gioco lo facciamo, gli asset li diamo a... E un nuovo team che chiaramente aveva anche dietro anche delle persone che erano state in Epic, quindi c'era tutto comunque una sorta di know-how, cioè già stratificato, no? Nel senso, persone che sapevano già quello che facevano, non è che sono arrivati tutti in ufficio una mattina e hanno detto che cosa dobbiamo fare con questi strumenti qua, no, lo sapevano. Però il core di Epic, come Bledsinski e altra gente che comunque aveva poi deciso di puntare le proprie forze su Fortnite, si è visto che mancando quello non è stato dirompente, non ha avuto lo stesso impatto sul mercato che ha avuto il 4 e il 5, anche perché poi c'è da dire che comunque nell'epoca Xbox One Microsoft si è data un po' la zappa sui piedi, perché sappiamo che Sony nell'epoca PS4 Xbox One, con la PS4 ha ripreso, diciamo, la sua leadership. Microsoft con Xbox One ha avuto un lancio difficile, insomma non è riuscita a abbissare il successo di 360, quindi io credo che anche sia colpa anche un po' del reparto interno di Microsoft. Se Microsoft avesse bissato il successo di 360 con Xbox One, probabilmente oggi parleremo di grandissimo successo planetario di Gears of War 4 e 5.
Sì, è stata un po' veramente... magari di sfortuna tra varie cose, insomma.
Beh, un mercato. E poi è anche dovuto al fatto che, scusate, c'è l'ambulanza che addirittura è più forte di me, abitando vicino alla strada. Anch'io. C'è anche da dire che il modello introdotto da Microsoft, perché è innegabile questo, ragazzi, è innegabile che il modello introdotto da Microsoft col Game Pass credo che castri un po' alla base lo sviluppo di videogiochi super mega galattici, come posso dire, perdonatemi il termine, cioè i videogiochi quadrupla, ecco.
Sì.
Poi ripeto, mi ricollego a quello che dicemmo nell'ultima ospitata che ho fatto da voi, vedere giochi quadrupla sarà sempre più difficile. Perché è chiaro che se tu fai un prodotto dove la gente si abbona con 12 euro al mese, i ricavi non saranno tali da tirare fuori un masterpiece. Ma semplicemente un Gears of War 6 sarà probabilmente un gioco riciclato con gli asset del 4 e del 5. Sì, sicuramente uscirà per Xbox Series X e avrà una grafica spettacolare. Però sarà la solita solfa. E non credo che sarà lontanamente paragonabile a quello che è stato il passato. Mentre tu con i primi tre Gears of War lo vendevi a 70 euro a botta, il Game Pass era un concetto, come posso dire, neanche pensato. Cioè, tu avevi i 70 euro della gente che ti comprava il gioco, più ti dovevi abbonare a Xbox Live. Adesso invece con 12 euro al mese c'hai tutto, c'hai l'abbonamento e c'hai il gioco. E quindi non è che ti possono fare qualcosa di sbalorditivo. Poi sono pronto a essere smentito, e spero di essere smentito, però la vedo molto difficile.
E quindi non ci speri, perché vedo, cioè non rassegnato, però ti vedo abbastanza, cioè non mi aspetto grandi...
Diciamo che comunque quando ho giocato al 4 e al 5 non ho provato le stesse vibrazioni, assolutamente. Ancora oggi mi faccio qualche partita al multiplayer del 5, che è divertente, anzi... Però, se qualcuno c'ha Gears e vuole farsi qualche partita, volentieri.
Sono fermo ancora senza Xbox. Sto ancora aspettando sta Series X. Sto ancora aspettando di pigliarvi la Series X da anni. Guarda, veramente.
Poi, tra l'altro, se voi volete, potete, abbonandovi solo al Game Pass con xCloud, perché una cosa la dico, è sempre correlata alla saga. Se qualcuno non ha l'Xbox, compresi voi, se non avete l'Xbox, pagando solo l'abbonamento, potete giocare a xCloud. Quindi potete giocare a tutti i titoli del Game Pass, compresi tutti Gears of War, in cloud da PC. E non avete bisogno nemmeno di un PC potente.
Sì, non quindi... proprio tutti, perché ci sono delle limitazioni, delle cose che non ci sono su cloud. Diciamo che cloud ha la sua libreria, ma comunque sì, molti sì.
Quelli allora, il catalogo del cloud non è al 100% disponibile come quello del Game Pass. Però adesso, per esempio, in questo periodo c'è di nuovo la promozione 3 mesi di Game Pass a 1 euro. Cioè, voi potete spendere 1 euro, vi fate 3 mesi di Game Pass senza avere l'Xbox, scaricate, ma nemmeno, non scaricate niente perché accedete da browser, giocate da browser, collegate un controller, va bene anche un controller della PS4, e giocate a tutto. Giocate al
è molto bello come servizio.
Cioè, e giocate anche a Gears of War. È bello che se vogliamo giocare in multiplayer, perché l'ho fatto, cioè tu mi dici, o Jack o Cla mi dite, oh Dani, stasera vogliamo giocare a Gears of War in 3? Perché poi una cosa che non ho detto è che Gears of War 4 e 5 hanno la cooperativa per massimo 3 giocatori. Anche lì la potevano fare per 4, vabbè, ma
esigenza. Sì, infatti potevano per 4.
Però si può fare, si può fare. Voi giocate da xCloud, io gioco da console, senza problemi.
Sta cosa è bella, sta cosa è bella.
Senza problemi. L'abbiamo fatto anche in live questa cosa. Ed è una cosa che secondo me ha un... Cioè, quindi se volete recuperarvi la saga, veramente, con 1 euro vi fate 3 mesi. 3 mesi basta, ne avanzano per finirli tutti. Perché, insomma, se siete giocatori un po' incalliti, in 10 giorni i primi 3 ve li finite. Cioè, e avete tutto. Potete giocare in multiplayer. Cioè, basta una buona linea, almeno con 10 mega di upload. Ecco, io ne ho 20, quindi...
Sebbene ne ho 15-18, direi che ci sono
sì, 15-18 diciamo, anch'io, mi girano i 15-18
anche classica me. Fibra, diciamo, casalinga, ecco.
Sì,
quindi
sì,
dovrebbe
sì
funzionare molto bene, ma poi ripeto, anche con 5-10 mega si gioca molto bene. Magari non giocate in 1080, ma insomma, chi se ne frega, ecco.
Sì.
No, no, però, ecco, ma diciamo... io ti volevo poi chiedere, dopo che hai finito il discorso,
sì,
a questo punto, noi abbiamo parlato tanto bene di questo gioco, però a questo sì punto ti chiedo, che difetti ha questo? Cioè, tu da giocatore hai trovato qualcosa che non ti ha convinto o qualche difetto, un qualcosa che che ti ha fatto storcere il naso? C'è qualcosa che...
Bah, sai, ti devo dire la verità che trovare difetti a Gears of War te li posso trovare nel multiplayer, perché il multiplayer comunque è molto basato, diciamo, sulla connessione, però questo non è neanche un difetto, perché in realtà... Però se ti dovessi dire davvero... Perché poi il core del gioco è il single player, chiaramente.
Sì, 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 sì.
Cioè, devo essere sincero? Non se dovessi trovare qualcosa da criticare, farei molta fatica. Farei molta fatica. Forse magari il primo capitolo ha un'eccessiva brevità e una trama troppo striminzita. Però assolutamente non riesco ad avere
dei difetti, non li trovate. Comunque quelli del multiplayer per la connessione, ma non è colpa, penso, del gioco.
No, beh, diciamo, purtroppo... Allora, bilanciamento del multiplayer secondo me è un po' perché poi hanno messo delle armi, ecco, forse il fatto che nel multiplayer ci siano delle armi troppo sgravate, perché che però poi non sono le armi di base, le trovi nella mappa, però esistono anche delle modalità, per dire, dove puoi usare solo ad esempio il fucile a pompa, che per me sono apprezzatissime, e lì si parte veramente tutte alla pari, lì o sei bravo col fucile a pompa oppure ti scoppiano. Però diciamo, ecco, la difficoltà, cioè, difetti, se ti devo dire, della trilogia originale,
o anche qualcosa che non ti ha convinto del tutto, magari anche a livello, non so, di trama, magari c'è un qualcosa di ma cioè, in quel senso lì dicevo difetto.
Ma la trama è veramente gestita bene, è un punto di forza.
La trama, essendo proprio una trama lineare, è abbastanza inflazionata, o comunque non dico scriptata, però sì, scriptata sì, perché non sei tu a decidere gli eventi. In realtà non è un difetto. Tutto quello che fa, secondo me, Gears of War, nella sua anima single player, lo fa molto bene. E in alcuni casi anche in maniera eccellente. Diverte, non ti annoia, ha comunque una modalità cooperativa che secondo me spacca, perché posso dire che insieme a Borderlands, personalmente, per gusto personale, Gears of War ha una delle migliori modalità cooperative giocare, diciamo, con gli amici. Per esempio Halo è molto più noioso in cooperativa. No, adesso non è che me la voglio... Scusami,
Halo. Beh, Halo, più che altro, sì, non è... È proprio noioso da giocare, secondo me, Halo. Comunque sia, Halo almeno puoi lanciare la granata sulla schiena del tuo amico e farlo saltare mentre...
No.
Si fa.
Allora, è un gioco che non proverò, perché se...
Ma no, Cla, ci giocheremo insieme ad Halo 3 e io ti, e mentre tu vai, ti, ma, ti dico vai avanti te e ti lancio
una granata. Az,
la mia Halo io li ho giocati tutti in cooperativa con un amico, perché comunque li volevo giocare, ma non mi hanno dato nessuna emozione. Mentre Gears of War, ancora oggi, soprattutto nella trilogia, ma ti dico che qualche momento del 4 e del 5 mi ha comunque mi è rimasto, soprattutto del 4. Però la trilogia ha dei momenti che sono veramente... Ragazzi, io l'ho rigiocato recentemente e in alcuni passaggi, voglio evitare di spoilerare perché così non vi rovino la sorpresa, mi è venuto da piangere.
Lacrime da uomini, anche se nel 2022 la parola uomo...
Mi sono commosso in live, c'era il VOD, ragazzi. C'era il VOD. Mi sono commosso in live nonostante sapevo quello che stava succedendo. Perché io ti dico... E Gears of War 1 lo avrò finito almeno 6 volte, Gears of War 2 almeno 4 volte e Gears of War 3 almeno 5 volte, quindi li conosco veramente a menadito, quindi so che in quel momento succede quella cosa, so che in quel momento quel personaggio avrà quella disgrazia o quella situazione e sono momenti toccanti, quindi
quando c'è qualcosa vedi, cioè quando ti lascia un sentimento il gioco, un qualcosa, vedete che comunque a quelli che dicono ah ma i giochi sono... no, e invece questo è l'esempio di come anche un gioco può trasmettere
assolutamente è difficile usare la parola capolavoro, però ti posso dire che la trilogia ci si avvicina molto, perché ripeto, gameplay super divertente, possibilità di cooperativa in single player e cioè in coop locale e in coop multiplayer, ritmo del gioco mai sotto trama, diciamo,
musica
carina, nemici che comunque secondo me sono ben caratterizzati, alcuni nemici sono comunque rimasti comunque nella leggenda, sono proprio fatti anche bene, secondo me anche abbastanza originali, personaggi principali comunque carismatici, perché Marcus è carismatico, ma per esempio per chi è in ascolto e conosce la saga, per esempio io il mio personaggio preferito della saga è Demon Baird, che
poi...
che è il biondo, diciamo, che è quello che fa sempre le battute irriverenti. Poi c'è molto stereotipati, perché c'è Cole, che è comunque il personaggio nero, che è il giocatore di
Coltrane,
che è un giocatore di Trashball, che è questo sport fittizio che esiste sul pianeta di Sera, che credo sia una sorta di football americano un po' più violento, diciamo, no? Perché poi si vede che comunque il gioco punta molto sullo steroide, no? Questi personaggi super muscolosi, come si usa dire, questi personaggi Chad, super muscolosi.
Oggi si dice Giga Chad, super
Giga Chad, nel senso, quindi tutta una violenza, non hai capito? Quindi, però, veramente, guarda, io se mi dicessero domani ci rigiochiamo la trilogia, ecco, Gears of War, io credo che sia uno di quei giochi che io rigiocherai sempre e non mi annoio mai. Nonostante non abbia, come ti posso dire, non è un Fallout che ti dà quella cosa della scoperta del, o che ne so, anche un Elden Ring, no? Per esempio ultimamente ho giocato Elden Ring e devo dire che From Software crea delle ambientazioni, arrivi delle ambientazioni ti casca la mascella per terra.
Vabbè, è vero, no?
Ma quanto sono magiche, poetiche. Ecco, Gears of War non è poetico. Gears of War è semplicemente adrenalina, muscoli, sangue, proiettili, nemici, smembramenti, sangue, violenza. Sangue. Sembra di guardare, diciamo, un film di, che ne so, I Mercenari, con Stallone, Schwarzenegger.
È quello,
Quindi, però tu sai che vuoi quello. Cioè, non è che se tu guardi Rambo ti aspetti di guardare un film di Kubrick, un film di Lars von Trier. Cioè, capisci cosa voglio dire?
Bella citazione.
Cioè, funziona bene, fa quello che... Cioè, sono quei film divertenti che funzionano bene.
Non ha pretese.
Io ultimamente ho rivisto un film, ecco, un film che mi ricorda molto, che poi, ripeto, è... Non che mi ricorda, diciamo, posso fare un parallelismo, anche se magari non è totalmente corretto. È Commando, con Schwarzenegger.
Oh, cioè, guarda, me lo sto visto in DVD l'altro giorno.
Ma io l'avrò guardato 12 volte, ed è sempre divertente.
Sì.
Ed è sempre con quelle battute, quell'ironia, quell'irriverenza, no? Lo scambio di battute tra lei e lui mi ricordano molto le battute, cioè, che ne so, anche la battuta finale, avevi la pressione troppo alta, cioè, Cioè, vi posso assicurare che in Gears of War di questi riferimenti è pieno.
È un gioco muscolare. Di quelli
può che... essere una citazione anche a Schwarzenegger, sì. Penso di
mi
sì.
Sei simpatico, a te ti ammazzerò per ultimo. Sì. Cioè,
ricordiamoci
per dire.
Il grande clone di Gears, Army of Two. Il grande cos'è? Clone
che non
di
ho mai giocato, tra l'altro.
Davvero non hai giocato? Un clone, mai giocato. Un super
e comunque poi è stato di ispirazione per le coperture, perché poi le coperture sono venute fuori. Ripeto, comunque se avete la possibilità recuperatevi un video e andate a guardare Killswitch. È un gioco che è uscito nel 2003 per PlayStation 2, Xbox e PC.
Sì, ma non so se ricordi, Front, c'erano dei giochi che dovevano fare un boom assurdo, che dovevano essere super cose, come The Bouncer, oppure come Godsend. God
me lo ricordo. The Bouncer è stato un gioco di Square. Un picchiaduro di Square, lanciato all'alba della PlayStation 2, me lo ricordo.
Ciao Coin. È vero, e dico, certi giochi dovevano passare a leggende per qualche strana ragione.
Ciao Coin.
Non no, sono diventati quelle leggende che tutti speravamo che fossero.
No. Nonostante PlayStation 2 comunque era una piazza importante che comunque dava la possibilità, non, cioè quante saghe leggendarie sono uscite grazie a PlayStation 2, ecco, diciamo. Però anche lì sono un sacco di fattori. Diciamo sicuramente, ripeto, il successo di Gears of War è dovuto proprio al fatto che al tempo della 360... in cui è uscito, la concorrenza non esisteva. Cioè, non esisteva. PlayStation 3 balbettava, c'è poco da fare. Costava cara e all'inizio era una macchina farraginosa, con un sistema operativo orrendo, un pad che non vibrava nemmeno, non so se ve lo ricordate.
Poi la prima versione aveva un sacco di difetti.
Di problemi. Un sacco
sì,
di...
Sì.
Io
la quella che leggeva i giochi Play 2, quella che leggeva i giochi Play 2.
Sì, io la seconda e va molto meglio. Perché la prima proprio scassata.
Io ho la Super Slim e va benissimo. Ce l'ho da 10 anni.
Normale.
E funziona benissimo, veramente.
Vabbè. Io è quella che uso per Kenny Guerriero.
Vedi. No, la Super Slim, guarda, è una console eccezionale. Silenziosa, non scalda, i giochi girano bene. Ripeto, certo, su un televisore 4K i giochi a 720 non sono il massimo, però... accontentiamoci, nel senso. Abbiamo una certa età come videogiocatori, non guardiamo più...
Non guardiamo queste cose.
Ma anche la giocabilità col tempo... Per esempio, un altro pregio di Gears of War 2, ragazzi, è che non tutti i giochi che hanno... Ripeto, il primo Gears ha quasi 15 anni,
Sì.
Eppure ancora oggi è un gioco super
io ti ho visto proprio felice di portarlo quando io ti ho visto portarlo, eri proprio entusiasta, quindi e vuol dire che proprio t'ha preso, quindi vedi, e
quando è un gioco che faccio, perché Gears of War, nonostante direi che non lo colloco tra i miei 10 giochi preferiti di sempre, però fa parte di quei giochi, di quella cerchia ristrettissima di giochi che giocherei fino alla nausea. Fallout, il primo Metal Gear Solid, anche il secondo, che mi è piaciuto tantissimo.
Sì.
Silent Hill 2.
Silent Hill 2 non stanca mai, l'ho giocato di
Skyrim. Sono quei giochi che io tutte le volte, quando li rigioco, non mi danno noia.
Sì.
Cioè, io per dire un esempio, sto portando Last of Us 2 sul canale e sono alla terza run.
Sì,
però ragazzi, io vi posso dire che già la seconda run era pesante.
Vabbè, lo ricordo, fatto anch'io.
Poi guarda, sono pronto a essere smentito, ma sicuramente dopo che finirò.
L'incubo di Frommo glielo mettiamo noi in condivisione.
L'incubo
Castlevania, mamma mia, ragazzi, che tragedia, ragazzi. Sì, l'ho mollato. Uno di quei giochi che ho mollato e mi dispiace perché alla fine...
Anch'io l'ho mollato, tranquillo, siamo in due. Ho dovuto mollarlo anch'io.
Non un brutto gioco, ma troppo lungo, troppo macchinoso. No. Mi dispiace.
Sì.
Però ripeto, purtroppo il fulcro del canale mi autopromuovo un po', come dico sempre. Il progetto del canale è proprio cercare di portare... Di mettere un faro su quello che sono state, diciamo, le ultime 3 o 4 generazioni videoludiche. Non è mai facile spiegare questo concetto, però quello che vorrei che proprio fosse un progetto che racchiude una scatola, che racchiude i giochi dal 97-98 in poi, ecco, diciamo, dall'epoca PS1 in poi. Però questo significa anche che ogni tanto potrebbe vedersi qualche schifezza. Perché se noi andiamo a riscoprire... È troppo facile dire porto un gioco bello, fluido. No, bisogna, esatto, bisogna sporcarsi le mani, ragazzi.
Beh, quelli della PS1, alcuni della PS1 sono veramente macchinosi, e non lo dico io.
Sono usciti più di 5.000 giochi sulla PS1. Cioè, sapete quanta cacca c'è, per usare un termine politically correct? Cioè, c'è veramente un
sacco. Ma magari anche belli che giocavamo, ma che sono diventati legnosi adesso, capito? Anche in quel senso lì.
Quello...
Io faccio sempre l'esempio di Tomb Raider, il primo. Però il primo ora è diventato legnosissimo, però ai tempi ci giocavamo.
Certo, perché io sono contro all'idolatria del retro gaming, in senso... Cioè, una volta era tutto bello...
Quando c'era lui, il classico...
Quando c'è. Non trasformiamo in una discussione politica, ma
non politica, quando c'era lui il videogioco,
ecco, cioè, che nel senso, allora se siete tanto nostalgici del passato andate con una carrozza a cavalli, perché vi comprate una macchina che vi fa anche il caffè, e c'è il navigatore, che la macchina che vi parcheggia da sola, allora tanto schifo la tecnologia non vi fa, ripeto, bei tempi di Tomb Raider, di Resident Evil, di Silent Hill, di ISS Pro Evolution. Ma dai, giocaci oggi a un ISS Pro Evolution.
Lo sto portando in là.
Ripeto, il progetto è questo, è proprio quello di sporcarsi le mani, anche incazzarsi, quello che è successo con Castlevania, e dire come ce lo ricordiamo questo gioco e com'è oggi. È ancora un buon gioco, è ancora un gioco accessibile, un gioco fattibile, un gioco che ci dà... E questo è proprio il mio progetto, che poi, ripeto, chiunque voglia essere coinvolto in questo progetto, io sono un vulcano di idee, quindi se qualcuno ha da suggerirmi giochi, io sono pronto a sporcarmi le mani con qualsiasi gioco. Poi non è detto che li porti a termine come Castlevania, però è facile dire portiamo il gioco del momento, che ci sarà, perché ci sarà la stream col gioco del momento. Sì. Però anche guardiamo al passato, perché... Non per guardare al passato, per idolatrarlo e basta, ma anche per vedere da dove siamo venuti.
Esatto. È giusto, perché da qualche parte quelli moderni hanno preso da quelli vecchi. Cioè, ora io non voglio dire una cosa ovvia.
Io domani ti porto un Killswitch. Te lo porto perché ti dico, hai visto questo Killswitch, che se ce lo ricordiamo io e la mamma dello sviluppatore, perché molto probabilmente lo sviluppatore si è lobotomizzato per dimenticarselo. Ragazzi, questo è il primo gioco, oppure tendenzialmente dovrebbe essere il primo gioco che ha introdotto le coperture. Non se lo ricorda nessuno. Però è proprio questo esercizio di voler... Poi, non so quanto questo esercizio possa essere utile, ma il mio progetto è questo. Poi, per il resto, insomma, se sono rose fioriranno, spero che possa germogliare.
Perché te lo meriti, perché sei bravo. Sì. Quindi...
Grazie, ragazzi.
Bravo, Front. Comunque... È una bibbia di conoscenza videoludica qua, ragazzi.
Troppo buoni, ragazzi. Mi fa
Volevo dire una cosa a Front. Ne so qualcosa di retro gaming malvagio. Ho portato Devil May Cry 2, non è migliorato. Ma magari mi sono sbagliato io i tempi. No, è brutto Devil May Cry 2.
È così, ragazzi, è così. Io devo andare a mangiare, non so. Intanto voglio ringraziarvi, ma vi voglio proprio abbracciare forte, perché tutte le volte che vengo qui...
Front, sei un grande ospite, e soprattutto si vede la tua passione, non stai fingendo o recitando tu sei un vero appassionato.
È proprio così, ragazzi, proprio anche quando porta il live, proprio lo fa così, con passione.
È un po' come quando premiamo il pulsante Resident Evil con Revilo, semplicemente Macei, come si chiama ora.
Mi fate arrossire, però davvero quello che voglio dire è che stare qui, io ci starei 3 giorni di fila a parlare con voi.
Doveva essere un'ora e abbiamo sforato, ma e parleremo presto, non so ancora.
No, ma mi piange il cuore, a me piange il cuore.
Assolutamente.
Cosa vado a fare? Cosa chiedo?
Ma io veramente proprio la politica della discussione, io sono per il confronto, per quello che apprezzo poi youtubers anche e streamers come Sabaku, che parla delle ore. Però ragazzi, dice qualcosa, cioè sa parlare, ti appassiona, ti lascia qualcosa.
Ovvio.
Cioè, perché poi deve essere il videogioco, poi soprattutto deve essere trattato anche in maniera matura, c'è bisogno di questo. Non solo l'impegno è quello di rispolverare i vecchi titoli, ma mi piacerebbe proprio dare un mio piccolissimo contributo a far elevare la maturità di questo media e a far capire a sempre più persone che il videogioco è comunque qualcosa di importante a tutti sì. i livelli, anche Candy Crush che critichiamo tanto,
anche Barbie e il mio cavallo,
come tutte le opere, la letteratura è fatta di romanzi rosa con la donna che c'ha l'amante e come beautiful, è fatta di Shakespeare, è fatta di Freud, cioè nel senso c'è una letteratura a tutti i livelli, il cinema è fatto di Kubrick ed è fatto di Cinepanettoni, cioè non è che per dire, se tu sei un appassionato di cinema de sé, se a me piacciono Boldi e De Sica che scorreggiano, non è che, cioè, nel senso, io non ti levo nulla a te. Quindi se tu giochi a Candy Crush o a Fortnite, a me non stai levando nulla. Cioè, continua a giocare a Candy Crush. Io non ci gioco, ma non dico che tu sei stupido. Quella è la tua fruizione. Viva, viva Candy Crush e viva Fortnite. Se questo
quindi
deve
li porterai
essere...
sul canale, quindi li porterai sul canale.
Assolutamente, certo. Ah. Maratona di Candy Crush.
Mamma.
Tutto qui.
Comunque,
qualsiasi cosa, no? Qualsiasi lo sport può essere fatto ad alti livelli in Serie A e al campetto la sera con gli amici. Non...
Sì.
Cioè, non...
Su Elisir, più tardi nel mese porteremo Flashback, la storia del gaming. Siamo arrivati a finire con la Play 2. Parleremo finalmente della generazione proprio... Xbox 360.
Proprio 360. Il periodo di stasera. E cerchiamo noi con la rubrica parlando di videogiochi. Speriamo di fare riscoprire anche noi delle saghe, come appunto stiamo facendo stasera. Quindi è un progetto, diciamo, che è anche nostro, oltre che tuo.
Mi fa molto. Potremmo fare, dobbiamo fare qualche sinergia, ragazzi. Non solo i podcast, ma anche qualche sinergia videoludica.
Sì. Volentieri.
Io ti aspetto quando fai qualche diretta con Formon 102 per quella bella musica. Guardate, ragazzi, questo ragazzo qua è un ragazzone pieno di creatività e
veramente,
e
guardate, ragazzi, non avete idea quanto è di valore per me un contenuto del genere. Perché io lo so che poi sembra che sia una recita.
No, è tutto vero.
No, una recita è quello che sto per dire, perché poi spesso la gente magari viene tacciata di ipocrisia. Io non sono approdato su Twitch per il denaro. Se poi domani guadagnerò lo stipendio grazie a Twitch, non dirò di no. Però per me Twitch è qualcosa che mi permette di esprimere la mia cultura, la mia... e condividerla. Condividerla anche con altre persone. Mi è sempre piaciuta la divulgazione... e poter veramente dedicare del tempo alla divulgazione, anche solo ad accendere una lampadina nella testa delle persone, per me vale più di qualsiasi gratifica finanziaria, che ripeto, non ci sputo perché i soldi non mi fanno certo schifo. Quindi,
ma penso a nessuno.
Cioè, del resto, voglio dire, ovvio. La società, viviamo in una società, ecco, giusto per memare un po'. Ragazzi, io vado a mangiare, vi ringrazio.
Allora, noi ti volevamo chiedere se avevi qualcuno da raidare.
Sei
ospite, è giusto che scegli
sì. Allora, guarda,
aspetta. Nel frattempo, ci sto guardando... ci studia un attimo.
Allora, nel frattempo, noi vi salutiamo e vi ringraziamo per la compagnia. Vuoi già dire la prossima volta?
Lunedì 13 alle 20:30, la storia del calcio italiano, parte 7. Per fortuna non vedrete solo la solite squadre che vincono, perciò vedremo un po' di squadre belle, vedremo anche grandi squadre che si farà venire a nostalgia.
Tipo l'Inter, Serie A. Tipo l'Inter,
tipo l'Inter, ovviamente per fortuna non,
e l'altra non la diciamo, perché...
ovviamente ci sarà la Juventus che vince sicuro, che è una cosa normale, meno male, cioè giustamente che... E per fortuna anche il Milan, si spera qualche sculato l'abbia vinto in quel periodo, così ci potremo emozionare insieme e tifare Milan tutti insieme,
scrivilo. Allora, pure il nome, Front, se lo trovi.
Allora, ragazzi, vi consiglio, penso lo conoscete, ma vi porto da El Solidus, che lo conoscete, ma lui è un grande appassionato della saga Metal Gear. Quindi,
preparo. Noi vi ringraziamo.
Novara c'è stato, poi tornerà ancora.
Ti prego, non dire Novara Serie A, perché l'ultima volta... ci hanno preso a scopola a noi, ti prego.
L'Inter ti ha lasciato 6 punti con quel Novara. L'Inter ti ha lasciato 6 punti con quel Novara. Tra l'altro, piccola digressione calcistica, io che sono di Sanremo e quindi tifo la mia squadra, una delle mie squadre del cuore è la Sanremese, sono sanremese di nascita.
Certo.
Quest'anno la Sanremese si è giocata la promozione in Serie C con Novara. Novara,
mi spiace, guarda, era molto meglio se passi saliva la Sanremese, fidati. Avremmo festeggiato tutti insieme.
Comunque in ogni caso, il Novara aveva una squadra e una struttura societaria che non è paragonabile a quella, cioè Novara c'è.
Arriveremo, perché poi tratteremo
la Provercelli è stata buttata fuori dalla Juventus Under 23, che quelli c'erano una struttura bestiale, quindi ne so qualcosa anch'io, di fregature. due anni di fila contro la Juventus Under 23.
Quindi, ragazzi, vado a cena.
Grazie mille.